And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, and all get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Get bad.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Buonasera a tutti, sera sta cipa che c'è il sole, buon pomeriggio.
Quanto pazzesco, le ascelle completamente sudate.
Buon pomeriggio.
Completamente, eh, completamente, guarda che roba, guarda che roba. Che
fa vedere, fa
guarda
vedere.
Che roba che sudate.
Beh, ma pazzesco. Pazzesco, io? No, io no.
Tu non hai le ascelle.
Non ho le ascelle.
Senza ascelle.
Cioè, mi stai dando del tondo, del obeso.
Allora, c'è
del...
chi non ha il mento. Chi non ha, chi ha il naso aquilino, chi ha le sopracciglia folte, c'è chi non ha le ascelle.
Stai dicendo che non si capisce senza... dove iniziano le gambe e le braccia.
Non le vedo, no, non le individuo.
Una specie di blob, una massa in forme di lipidi e birra.
Questo lo dici tu, sai cosa ho comprato? Tu non lo sai, ma l'ho detto in onda già da Fa la cosa giusta.
L'hai comprato?
Ho comprato
pecorino la... pecorino di Amatrice.
La, sì, ma per mangiare insieme alla gelatina di birra.
Sì. Che cos'è?
È una specie di succedaneo della mostarda.
Sì, che schifo.
Che però è, di, è una gelatina di birra, molto buona, l'ho assaggiata e poi l'ho comprata per mangiarla con dei formaggi molto... saporiti. Non ce l'ho qua.
Non ce l'ho qua.
Non ce l'ho... No, se vuoi ne ho spalmato un pochino sotto le ascelle, è per quello che anche mi sudano più del dovuto.
Tu sai che è uno... tra i, uno dei fetish tra i più diffusi, quello delle ascelle.
Delle ascelle, ma non le mie però, le mie ascelle pelose e sudate.
Possiamo depilarti per la festa di fine anno di Poveri ma Belli. Che spe- ah, a proposito di festa di fine anno, notizie da... ma domani dobbiamo sentire Emanuele?
Non lo so, sei tu che tieni i rapporti.
Cazzo,
con
vuoi, vuoi
penso
vedere,
di sì. Penso.
Vuoi vedere che mi sono dimenticato?
Hai, hai messo in scaletta 9 ospiti domani? Per no, quella tua piccola ansia da riempimento di scaletta.
No, non è vero, sai che cosa?
E domani abbiamo una, ospiti a gogo e non dobbiamo fare... Ah, a sto punto sforeremo nell'orizzonte, oltre l'orizzonte.
Oltre l'orizzonte delle 20?
No, delle 20.
Delle 18?
L'orizzonte delle 18,
che
sì.
Però non si chiama orizzonte delle...
Si chiama l'orizzonte, basta. E...
è bizzarra sta cosa.
Terremo fuori di qua Mattia Guastafierro e le sue canottiere di rete.
Ha già iniziato a metterle perché inizia a fare caldo.
Ha iniziato a fare un po' di caldo. Sì, ieri ne, oggi ne sfoggia, sì, ieri. Oggi ne sfoggia una dorata, veramente sì, molto bella. E tra l'altro è metallica proprio, quindi...
Complimenti, sì, complimenti. Confermo, perché Emanuele e Dario, che ne dite se martedì prossimo vi chiamiamo?
Possiamo
in
evitare
onda
di fare la riunione di redazione in diretta?
Hai ragione.
Cioè,
hai ragione.
Saranno fatti nostri, no? E sarà anche una sorpresa per ascoltatrici e ascoltatori il menù che domani serviremo in questa trasmissione così sorprendente ogni volta.
Diciamo solo che oggi noi due,
sì,
insieme a Gianmarco Bachi...
Cosa stai facendo?
Eh?
Perché sei in piedi?
Perché non funziona più il monitor.
Madò, adesso si è spento anche l'altro. Ma che casini che fai? C'è un momento di grandissima difficoltà qui nello studio 2 di Radio Popolare. Giulio, vieni!
No, no, apposta, apposta.
Vieni, vieni.
A posto.
Vieni,
a posto.
Giulio, c'è Disma che ha rotto uno schermo. Ah no, l'ha aggiustato, ok.
A posto.
Ecco, l'ha rotto ancora. Guarda che lo rompe in continuazione.
Ma perché? Non possiamo avere delle prese più efficaci.
Meno male che arriva Giulio, che adesso si...
Ma no, basta toccare dietro.
Arriva con le sue manine, anche Giulio è dotato di un piccolo cacciavitino con cui alza e abbassa il minimo della radio.
Con i contatti, no, vedi che adesso si è spento anche
lui. I contatti è poverimabelli@radiopopolare.it.
Adesso questo sta friggendo.
Se poi volete andare anche su Facebook, ci trovate anche lì. Altri contatti poi sono quelli che arrivano, che abbiamo con
grazie.
Voi umanamente. Ciao Giulio, grazie. Umanamente, quindi non so, ci salutiamo. Tipo quello che ha Diegus30i, che dice: minchia Alone, per radio ti davo 1,73 m, ma dal vivo in fiera sei molto più alto. Caro Diegus, la polizia è già sulle tue tracce, ti stanno per pizzicare.
Ti vorrei ricordare che ecco. Su Facebook invece, dove vi invitiamo ad andare a vedere il nostro video mentre ci facciamo scorazzare in reshow, c'è un'ascoltatrice che ha detto: ah, per radio pensavo che eravate due giovanotti, invece a guardarvi con quelle facce di merda vecchi siete decrepiti.
Ha parlato la carampana, no, certo.
Cioè, sì. Però ha detto: nonostante tutto, comunque avete uno spirito giovanile.
E nonostante tutto, speriamo che tu sia abbonata, altrimenti ti arriva una denunzia, cara la mia ascoltatrice.
Morta, penso dicendo.
Ah, abbonata, abbonata.
Vabbè, siamo saliti sul tetto oggi perché domani ci sarà una bella, bella sorpresa.
Domani ci sarà una sorpresa durante la trasmissione. Prima della trasmissione ci sarà un sopralluogo importante. E se tutto quadra, poi vediamo.
Sì.
Perché poi non è che c'è l'ufficialità.
Ci sono mille difficoltà.
Ci sono mille tasselli di puzzles, sì, di incredibile mosaico da mettere al posto giusto. E se tutto va come deve andare, allora poi ci sarà un annunzio.
Ma vediamo se qualcuno riesce a indovinare perché siamo andati sul tetto e quale potrebbe essere questa...
Ma poi metti che non va in porto, perché dobbiamo fare sta prosa?
No, ma...
va bene, vediamo se qualcuno
indovina. Ma noi non diciamo domani scopriranno...
Cosa vince? Perché qua sai che è sempre un concorso perenne.
Vince qualcosa, comunque... Se...
Il cassetto delle cianfre di Disma.
Dal mio cassetto, sì. Quindi una cosa molto personale. No, noi oggi non diciamo che cos'è il progetto, però domani lo scoprirete se avete indovinato al 331-62-1403.
C'entra il tetto,
vi diamo un aiuto, non c'entrano i pannelli solari perché li abbiamo già.
Ci sono già, sì.
C'è un nuovo pezzo degli Assalti Frontali che almeno nel titolo condividiamo perché dice guerra di merda.
E ci saranno gli assalti, se tutto ok, insieme a noi, sì, dopodomani.
Insieme a noi, insomma, loro...
Vabbè, insieme a noi, anche noi saremo da via Mancinelli, dopodomani, sì, in onda, e loro suoneranno, sì, invece.
In commemorazione di Fausto e Iaio, e loro suoneranno, noi... No,
quindi... Noi faremo della gran radio, vabbè, scusa, siamo comunque degli artisti perlomeno di pari grado.
Comunque non siamo nel cartellone.
No, vabbè.
Andiamo là a raccontare. E della radio mediocre, insomma, della radio come siamo in grado di fare. Che guerra di merda, Assalti Frontali, nuovo pezzo.
Non voglio fare il militare, chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato, per la NATO, un soldato del vostro esercito di merda, non lo sarò mai. Guerra di merda, voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei bastardi. Andavi in monopattino come un ragazzo libero, col tuo sorriso d'oro, al lavoro a portare pizza e globo. Va detto a tutti, io mi arruolo nell'esercito italiano e parto a 19 anni, eri contento di quest'occasione. 3 mesi in un reparto a farti trattare come scarto, col capello corto, obbedire, servire col fucile puntato. Eri disoccupato, io ero disperato, ma non te l'ho detto, al fronte dovrebbe andarci il figlio di Crosetto. E non sapevi niente di Medio Oriente, di Minab, del Mossad, dei pedofili, di Trump, del sindacato Epstein.
assassini di bambine. Io lo so che tu hai un cuore grande, non sei robot, che sei uno che pensa. Lasciati andare adesso e canta insieme a noi quest'inno della resistenza. Non voglio fare il militare, chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato, per la NATO. Un soldato del vostro esercito di merda, non lo sarò mai. Guerra di merda, guerra di merda. Voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei bastardi. 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 Guerra di merda, guerra di merda. L'ignoranza ormai non è più ammessa. La notte a Little Sam James, la mattina a messa. Noi siamo in guerra, sì, ma contro sta schifezza. Poi dice che la vita un po' ci stressa, sì, ci stressa. E io ero desolato, ma non te l'ho detto. Quando t'ho visto metterti l'elmetto, buttalo nel cassonetto della storia. Ti canto la canzone che noi cantavamo a memoria. Bloody Riot! La guerra aperta al mondo è di chi diserta. Si informa e va in ava scoperta. Hai visto che hanno fatto a Gaza? Vorrebbero rifarla anche in Iran. Ma ora arrivano le bombe a Tel Aviv da Pasdaran. Zero basi, zero appoggi, zero aiuti. Zero segreti militari, siamo dei sopravvissuti. Ricorda René Good e Alex Preti. Io lo so da che parte stare, tu dove ti metti? Non voglio fare il militare, chi l'ha detto che è un dovere? Io non voglio crepare per lo Stato, per la NATO. Un soldato del vostro esercito di merda, non lo sarò mai. Guerra di merda, guerra di merda. Voi rubate sulla vita dei ragazzi della strada perché siete tutti dei bastardi.
Allora, dicevamo domani Alone in diretta.
Sai che?
No, niente, mi è apparsa una pubblicità sul sito del Corriere della Sera che ho qua davanti a me. Con una vendita di appartamenti nella via di un che porta il mio nome.
A via Pestalozza?
Guarda, sì, guarda come tutto torna.
Ma tu hai una prelazione? Ti danno l'appartamento a meno?
È tutto mio ciò che c'è in quella via.
Quindi sei tu a vendere, hai fatto tu la pubblicità sul
sì,
Corriere.
Esatto, esatto.
Ma sei un mito assoluto. Allora, noi avevamo in sospeso, no, in sospeso no, non abbiamo in sospeso niente. Abbiamo il nostro appuntamento bisettimanale con le buone maniere.
Sì.
Che facciamo sempre molta fatica a introiettare, a far entrare dentro queste zucche dure, le nostre, dure e vuote, dure e vuote. E come sempre, per cercare di educarci da questo punto di vista, in questo improbo compito, c'è Pierfelice degli Uberti.
Pierfelice, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera e ottima settimana a tutti.
Buonasera. Grazie. Pierfelice.
Grazie Pierfelice.
Anche questa settimana abbiamo da sottoporti una nostro spicchio, una fetta di vita, un racconto di vita vissuta da parte nostra, stavolta in treno.
Sì, e siamo andati a farci un weekend insieme, io e Alone, perché ogni tanto facciamo del team building.
Team building, sì. Team building basato su... scherzi e balliamo e scherziamo.
Sì, è molto divertente. Allora, niente, siamo partiti io e Alone sul Freccia Rossa Milano-Bologna e il treno era bello pieno, come accade spesso, e avevamo prenotato però due posti al tavolino. Insieme c'erano altre due persone che non conoscevamo, quei tavolini lì che si piegano di Trenitalia. Appena arrivati io ho appoggiato lo zaino sul tavolo e ho tirato fuori un mio bel paninone con la salamella, peperoni e cipolle che avevo comprato dal bar vicino a casa mia, me lo sono portato dietro, l'ho scartato con calma, anche se un pochino colava sul tavolo tutta la sua bella sugosità che c'aveva dentro, gli umori della salamella, e intanto gli altri due che si erano seduti lì e che non ci conoscevano ci fissavano, io credo con un pizzico di invidia.
Io mi sono tolto le scarpe, per Felice, perché avevo un mega caldo pazzesco ai piedi, poi le ho messe sotto il tavolino e ho allungato le gambe, insomma, perché io sono molto alto, no? Nonostante alcuni ascoltatori pensano che io sia basso, invece sono abbastanza alto, ho infilato le gambe sotto il sedile della tipa davanti, naturalmente senza toccarla mai, non l'ho neanche sfiorata, e poi le ho chiesto se le dava fastidio che abbassassi un pochino il finestrino, perché volevo far uscire un po' quell'odore lì di scarpe, insomma un po' stantie, però purtroppo i miei tentativi, la mia possenza proverbiale si sono rivelati inutili perché i finestrini erano bloccati.
E poi il viaggio proseguiva, dopo 10 minuti mi è arrivata una chiamata importante, a me mi chiamano sempre, dovevo confrontarmi con il mio amico Mambosh sulla formazione di calcio che avevo messo in campo in Hat-Trick, il gioco che facciamo, ma siccome il segnale andava e veniva dovevo urlare, scandire bene le parole per farmi sentire, allora io ho messo un 4-4-2! I due attaccanti sono molto esperti! E vabbè, è andata avanti un po', però poi è finita a un certo punto.
Poi a un certo punto passa il carrello bar e io chiedo un caffè e poi c'era insomma la signora davanti a me, quella che comunque io non avevo mai sfiorato nonostante avesse allungato le gambe, aveva appena comprato una bottiglietta d'acqua da ben mezzo litro, le ho proposto di lasciarmene un po' perché il caffè è una bevanda profondamente aromatica e prima di berlo bisogna sciacquarsi la bocca, perché sicuramente per lei mezzo litro, cioè era evidente che era troppo, no? Lei mi ha sorriso un po' in modo strano e non mi ha risposto, secondo me dimostrandosi estremamente cafona.
Una gran cafona, confermo. Siamo arrivati a Reggio Emilia e uno dei due insomma che erano lì seduti è sceso, e allora io mi sono bello allargato alla grandissima, mi sono slargato, stirato, che avevo tutte le ossa incricchiate, e poi ho messo anche le mie cose, il giubbotto, lo zaino, eccetera, sui sedili, così che nessuno pensasse di sedersi di fianco, insomma.
E poi, insomma, alla fine il viaggio, verso la fine del viaggio, avevamo finito tutto il nostro cibo, il caffè, c'era il cestino mezzo pieno, anzi mezzo, completamente pieno, e quindi abbiamo lasciato tutto il resto sulle carte, poi abbiamo queste cicche che avevamo masticato, le abbiamo lasciate sul tavolino, poi siamo scesi di corsa alla fermata, salutando tutti con un allegro buon proseguimento, quel bel volume che ci siamo sentito tutti, e non siamo certi, ma avevo come la sensazione che tutti, guardandosi, ci avessero riconosciuti proprio come due miti assoluti.
Eh sì, perché continuavano a girarsi verso di noi, sì. Quindi sicuramente per quello. Pio Felice...
Ed è vero, siete due miti, i miti del bon ton non compreso.
Grazie.
Oh, vedi che era... Grazie. Mi sembrava che fosse così.
Grazie.
Ecco, bellissimo il vostro viaggio, dovevate passare da me a Bologna, ci potevamo incontrare... E magari vi portavo in qualche posto che potevate approfittare delle bellezze della città. Però veniamo al treno. Sì. Avete preso un Frecciarossa, sì. Un Frecciarossa è un treno particolare che ha certe caratteristiche. Sì. La buona educazione dice che in treno non si va a mangiare dei paninoni. per fare la dieta come avete fatto voi, ma ci sono degli spazi appositamente riservati per consumare qualche pasto semplice, non alterato come avete fatto. Vale. Molto bello, molto buono, però ragazzi, non si fa in questo modo.
Non era adatto, il luogo adatto, insomma, però no, era buono.
Assolutamente. Però andiamo avanti e abbiamo visto che ti sei tolto le scarpe. Non ci si toglie mai le scarpe, no, in un luogo pubblico.
Ma le calze le ha tenute, io sono testimone.
Le avevo su da 4 giorni ma le ho tenute, sì.
Ho fatto bene a tenerle, però il Galateo è molto chiaro. Le scarpe non si tolgono mai, figuriamoci con le calze, non mi sembra. Ecco, soprattutto hai mancato di rispetto verso la signora che ti era davanti, andandola a disturbare e occupargli una parte del suo posto a disposizione che ha sotto il sedile e che deve essere lasciato completamente libero. Non siamo in aereo dove sotto il sedile puoi mettere la borsa. E quindi bisogna avere un certo contegno nei confronti degli altri per il rispetto che noi le dobbiamo.
Vabbè, ok.
Ma chiedere poi di aprire un finestrino in una Freccia Rossa dove sappiamo che sono tutti chiusi, e solamente pensarlo è una grande assurdità.
Vabbè, ma noi siamo uomini del Novecento, ci ricordiamo ancora i treni, quelli areati in modo naturale, insomma.
Ecco un'altra nota dolente: quando si va in treno il telefono lo si silenzia perché non possiamo ricevere delle chiamate che vanno a disturbare gli altri che viaggiano con noi, particolarmente anche se parliamo a voce bassa, ma figuratevi quando si grida.
È perché non sentiva, io dovevo un pochino...
Non doveva telefonare e tu non dovevi rispondere, vabbè. Lo lasciavi suonare oppure l'avevi silenziato e non te ne rendevi conto.
Vabbè.
Poi il carrello del bar, hai chiesto il caffè, ti sei preso il caffè, la signora davanti a te ha preso una bottiglietta da mezzo litro, tu maleducatamente gli hai chiesto di avere una parte di quell'acqua. Bisogna sapere che in ambito pubblico, figuriamoci addirittura in un treno, non si va mai a chiedere l'utilizzo di prodotti riservati a persone fisiche.
Quindi, vabbè, nessuno... Gesù insegnava dai da bere all'assetato.
Forse Gesù dice Pier Felice che Gesù non andava in treno.
Vabbè, quello no.
Non andava in treno, andava a piedi puoi berti la bottiglietta.
Camminava anche sulle acque.
Esatto, vedi la grande differenza. Ecco, questo bisogna sempre sapere, mai offrire qualcosa che noi stiamo per mangiare e mai pretendere o chiedere ad altri qualcosa che loro portano con loro durante il viaggio.
Okay.
È una sola questione che sono i farmaci.
Ah.
Se uno ha una necessità e sa che il suo dirimpettaio o il vicino ha un farmaco particolare, può essere un'aspirina, una semplice aspirina, lo si può richiedere per motivi di salute. Ma tutte le altre cose sono assolutamente proibite.
Ah, ok, quindi posso chiedere un cachet o offrirlo nel caso in cui ci sia del mal di testa o del mal di denti?
Se te lo chiedano, sì, okay, non è che ti vai a proporre per poterlo offrire.
Ah, finalmente, solo se chiesto, ok.
Ecco, finalmente i vostri compagni di viaggio sono arrivati almeno uno a destinazione a Reggio Emilia e fortunatamente sceso, liberato di un ambiente un po' molto particolare.
Un ambiente così
conviviale.
Conviviale, da amici, un ambiente rustico.
Cioè che dovrebbe essere un ambiente di rilascio e trasformato in ambiente rustico. Mai stravaccarsi alla grandissima.
No, vabbè, però
per
il posto del vicino o dove noi stiamo occupando il nostro posto. Potrebbe arrivare un altro passeggero e trovare il posto occupato. Non dimenticate che sul Freccia Rossa tutti i posti sono prenotati.
Però scusa, abbiamo chiuso bene urlando a tutti buon proseguimento, buon viaggio!
Ciao a tutti, miti!
Veramente, siete dei miti sotto tutti gli aspetti. Il bellissimo viaggio che avete regalato ai vostri compagni di viaggio.
Grazie, Pier Felice. Speriamo di...
Siete veramente dei miti.
Questo è vero, grazie.
Tra l'altro la vostra stata e le varie trasmissioni che fate sono così tanto apprezzate che si permettano anche qualche piccola caduta insignificante anche su quello che viene definito bon ton.
Guarda, la prossima volta cercheremo di, oltretutto, di pagare il biglietto anche, perché insomma poi c'era anche...
Ah no, stavolta sì, siamo scesi giusto prima che arrivasse il controllore.
C'era
sì.
Anche quell'aspetto lì, tanto passano poco spesso. E...
Complimenti.
Grazie.
Soprattutto ricordati, informati bene se ti dovessero attaccare quanto è salato il biglietto che dovresti pagare.
Ci informiamo, Pier Felice.
La prossima volta ci informeremo anche su quello.
Grazie Pier Felice degli Uberti.
A presto.
Lo ricordiamo, è grande esperto internazionale di genealogia araldica, diritto nobiliare, bon ton e sistemi premiali e cavallereschi. Buona settimana Pier Felice.
A presto.
Buona settimana a voi.
Ciao, ciao, grazie. Però poi impareremo queste regole del bon ton.
Ce l'abbiamo una canzone che celebra la nostra miticità?
Ce l'abbiamo una canzone.
È nuova, abbiamo una nuova release o ancora qualcosa di...
Una roba, no, una vecchia release.
Grande, della Tirol Crew?
No, sì, della Tirol Crew. Intanto ci ha scritto un po' di gente con ipotesi sul nostro tetto.
Poveri ma belli, una voce sale, non è un rumore, è una chiamata. La città fuma, il cielo è sta gris, le strade gridano, così non si può più. Tra cemento e plastica che cade dal cielo, nasce un coro nuovo, nasce un pueblo intero. Da una radio accesa sotto il temporale, due voci gridano, basta capitale. Prisma e Alone con il microfono in mano rompono il silenzio del potere urbano. Qui c'è la terra, non è mercanzia. La vita vale más che l'economia. Somos los galli di Dio, cantiamo all'alba. La rivoluzione verde già non se salva.
Desde poveri ma belli suena la señal.
Rossi sopra i muri militari, la gente ballasca sotto la luna piena, mentre cade a pezzi la vieja catena.
Compagni ascoltate,
dice la radio accesa,
la rivoluzione nasce dalla difesa,
del fiume, del bosco, del pane, del lavoro,
del barrio,
della calle
e del campo sonoro.
Non siamo santo,
siamo tempestà,
radio rebelde
contro la ciudad,
con ritmo caliente, chitarra che spara,
la rivoluzione ecologica ripara.
Somos los galli di Dio, cantiamo all'alba,
la rivoluzione verde già non se salva.
Desde poveri ma belli suena la señal.
Ribelli per sempre contro gli capital. Galli di Dio,
sempre
notte, hermano, comincia la revolución.
E siamo tornati in onda solo per dare la linea al GR, Alone.
Sì, questo era uno dei pezzi della Tirol Crew che prima o poi uscirà probabilmente in doppio disco. Quindi state pronte e pronti, perché ci saranno sorprese grosse a livello musicale per quanto concerne Poveri ma belli. E poi, come diceva Di Smacchione prima, nella seconda parte andremo a vedere se qualcuno ha indovinato il perché domani la puntata avrà a che fare con il tetto di Radio Popolare.
Gre, per esempio, ci dice Poveri ma belli Beatles Edition, no.
Qualcun altro dice farete una festa della birra sul tetto, no, 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 no.
Tra l'altro la Poveri ma belli Beatles Edition l'abbiamo già fatta a Zam.
Eh sì, e una festicciola a base di birra la faremo a Zam, guarda caso.
Torniamo dopo il gr e intanto diteci cosa faremo sul tetto, ciao! Thank you. Mabelli, seconda parte, sono le 17.35 e non so che fine abbia fatto il mio socio, ho girato la testa un attimo ed era sparito. Comunque, per dirvi giusto qui, giusto ora, velocemente, che tra poco ci collegheremo con Dubai e con il... Ah, te sei arrivato, due telere.
Sei a convegno con la direttrice.
E cosa è?
El parlavum mal de ti.
E là, cosa è successo?
E perché te sei un tarlucco.
E vabbè.
Grandissimo Disma Pestalozza, il miglior collega che si possa avere.
È vero, questo state dicendo?
Sì, stavo dicendo, grazie, sei un mito, grazie, sei un campione, grazie, assoluto, un top player proprio.
From the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You wanna enche, ya.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Until he cries.
Moulin Rouge.
Ma tu l'hai visto il film Moulin Rouge?
Ho
quello
visto...
di... Boh, non mi ricordo più, ma è vecchio, 2001, quello tutto...
Quello che c'era loro con l'anno
sonora. Sprizzulante, sì, io l'ho visto, non mi era dispiaciuto.
L'ho visto.
Era dello stesso regista di Romeo plus Juliet.
Chi è?
Non mi ricordo più.
Comunque il pezzo di Lady Marmalade era la parte più sugosa del film, se non ricordo male.
Moulin Rouge,
che poi ti immagini chissà cosa, alla fine sono lì a fare ste balletti con le sottane, uno dice vabbè.
Noi del Novecento, ecco, c'era Nicole Kidman e Ewan McGregor, è vero, sì.
Era Nicole Kidman, ma la storia non me la ricordo per niente.
Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, è lui, il regista. Baz Luhrmann.
Allora, 331-6214-013, ci scrivono un po' di robe. Sul tetto farete qualche rievocazione del programma La Banda sul Tetto di un po' di anni fa?
Acqua, no.
Anche se oggi siamo andati sul tetto appunto con Gianmarco
e abbiamo fatto una piccola rievocazione.
Ma ci siamo dimenticati di farci la foto di Gianmarco per...
Però ci siamo fatti una foto io e te, ma non l'abbiamo messa su Facebook.
No.
La metto?
Mettila. Abbiamo trovato anche una postazione di qualcuno... Abbiamo trovato una postazione nascosta in un buco con una sedia sporca e una radio.
Sì.
E ci siamo chiesti chi cazzo si mette lì in questo buco ad ascoltare la... Perché c'è una radio accesa?
Mamma mia, che foto di merda che ci siamo... Sembriamo due veri ebeti, ma vabbè, fa niente.
Concerto sul tetto, qualcuno... No, non facciamo il concerto sul tetto. E vabbè, andiamo dall'Emiro Lucano, che vi ricorderete... avevamo sentito quando era in Italia, proprio poco prima che scoppiasse l'attacco americano sull'Iran e quindi insomma tutta la questione legata anche ai paesi del Golfo, tra cui Dubai. L'Emiro Lucano nel frattempo è tornato a Dubai. Ciao Emiro, buonasera.
Buonasera ragazzi e buonasera ai radioascoltatori.
Allora Emiro, innanzitutto dobbiamo essere preoccupati per la tua incolumità?
Ma spero anche no.
No, appunto, dicelo tu. Com'è lì?
Dipende se hai culo alla fine, ragazzi, perché cioè il drone se cade. Quindi. Ci sono quelle variabili lì. Ci dobbiamo attenere ai protocolli.
Però
quel frastuono che sono per strada, perché ero uscito un attimo a farmi
Sei l'unico per strada. Ricordiamo che a Dubai non c'è nessuno per strada perché fa caldo.
Ma caldo non tantissimo, poca gente, quello sì. Quello sì. Una Dubai surreale, ragazzi.
Ecco, chi è?
Io ne ho viste, ne ho fatte, però questa cosa qui è veramente surreale.
Si è svuotata.
E allora, ovviamente, turisti zero, quindi già tutto il mondo dell'hospitality si è messo più o meno in sicurezza con gli alberghi chiusi o comunque ha una ridottissima capacità. Chi poteva partire come residente, soprattutto, non lo so, nel mio giro tutte le coppie con figli l'hanno fatto. E rimaniamo noi e gli emiratini.
Tutti quei quindi, rimbambiti di youtuber sono tornati in Italia.
Ma penso che quelli lì subito, pronti via, se ne sono andati. Già non è che li vedessi prima perché...
Ovviamente tu li detesti, non li frequenti, certo.
Esatto, però da quello che ho capito sì, sono tutti scappati.
Ma quando, scusami, ci sono, cioè arrivano i droni tutti i giorni, sono gli allarmi aerei, come funziona?
Sì, funziona che a un certo punto ti arriva una notifica sul telefono perché ti geolocalizzano e ti dicono mettiti al riparo perché si sotto un attacco, probabilmente nella tua zona, quindi ti devi mettere in sicurezza, possibilmente nei garage, nei basement, perché non ci sono i bunker, o comunque lontano da finestre.
Come diceva Tajani, tra l'altro, attenzione, il saggio
uguale,
Tajani.
Uguale,
sì,
uguale, penso che lui ha letto uno di questi alleati. E poi devi sperare che lo prendano e il detrito non ti arrivi in testa. Perché il problema non sono i droni in sé per sé, perché pare che il sistema
li intercetti
alquanto efficiente, però sono i detriti,
certo.
Quindi i detriti cadendo fanno danni.
Hai visto?
Poi loro...
Dicevi? Poi loro?
No, perché loro poi, tra l'altro, hanno un sistema antimissilistico che però è super tarato per altri tipi di missili. Quindi è come tirare con un cannone contro una fionda, perché i droni sono piccolissimi, economici, quindi tra l'altro stanno spendendo una fortuna in controaerea. Questo è il gioco della guerra che stanno facendo.
Ma vai allora.
Scusa, no, volevo chiedere all'Emiro se hai visto degli incendi, hai visto dei momenti di guerra vera?
Si sentono, ragazzi, si sentono, sì. Si sentono, boom 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 boom, e poi vedi il fumo e dici ah, cazzo, capito.
Ok.
Beh, invece la zona che è stata colpita, l'albergo del quale non ricordo più il nome, per mega miliardi,
ma ce ne sono diverse di zone, perché in realtà se gli iraniani dicono che attaccano solamente i centri di interesse o comunque con alta presenza degli americani, però è caduto un po' ovunque, è caduto in Marina, è caduto in DFC, che è dove c'è la borsa, l'aeroporto ancora oggi 2-3 volte è stato sospeso, perché riescono ad arrivare, questa è anche la verità.
Ecco, ma l'aeroporto, scusami, io non ho capito, è stato colpito ma continua comunque a funzionare, sono state colpite delle parti non nevralgiche, non indispensabili?
Sì, allora, dei serbatoi di benzina che poi hanno chiaramente causato degli incendi, ci sono stati poveri morti di civili perché stavano lì magari a fare la manutenzione, eccetera, però riescono a volare. Emirates ovviamente ha ridotto notevolmente il numero di voli, operano a un terzo. Noi quando siamo rientrati, io sono rientrato martedì sera, e prima loro ci avevano avvisato, ci avevano detto ragazzi, attenzione, il protocollo è cambiato, noi quando arriviamo, poi quando ci sarà il corridoio sicuro, scendiamo. E infatti siamo stati sopra un bel po' prima che ci hanno fatto scendere, perché dovevano aprire il corridoio. Credo abbiano anche degli accordi, francamente.
Non è piacevole, ti caghi addosso, dicendo, insomma. Detto in modo...
No, non è piacevolissimo, no. Credo sugli aerei, cioè almeno sui corridoi, perché ovviamente poi abbiamo fatto un giro per l'Egitto, per l'Arabia Saudita, io volavo da Milano, e loro provano a fare un volo al giorno su Milano. E quando siamo arrivati, sì, c'è stato quel momento di tensione, perché aspettavamo, eravamo sopra e non sapevamo quando ci facevano scendere.
Sì, non sono situazioni piacevoli. Ma invece la vita quotidiana, dicevi, al di là appunto dell'altro giorno stavamo chattando, io ero in una classica situazione da chat e mi immaginavo...
Cos'è? Com'è la classica situazione
quella
da chat?
Qui tutti quando siamo lì,
quando sei seduto da una certa parte.
Esatto,
okay,
esatto.
Sì?
E l'Emiro mi diceva che in quel momento si era sentito un boato, ma nonostante questo, non so, andate normalmente a fare la spesa, eccetera, cioè non... È uguale
allora,
a vedersi
loro,
la vita.
Sì, allora, loro, diciamo, il governo emiratino sta cercando di minimizzare e provare a mantenere uno stile di vita, diciamo, normale, tra virgolette, che però normale non è. E il discorso è che c'è pochissima gente, però loro sì, dicono business as usual, non ci sono problemi nei supermercati, perché comunque hanno mantenuto la catena di approvvigionamento, anche perché qua arriva tutto, cioè loro non è che coltivano o producono tutto importato. E la differenza la vedi stamattina, per esempio sono stato al Dubai Mall, che è il centro commerciale più grande del mondo, quello che fa i record, ed era fantasma, è inutile, quindi vedi proprio che non c'è gente.
Però non c'è stata una corsa ai supermercati tipo qua quando c'è stato il Covid?
Assolutamente no, no, perché è stata una delle prime cose che loro hanno ribadito: manteniamo la food chain e tutto, e infatti si trova tutto fondamentalmente, poi magari alcune cose mancano eccetera, però in generale da questo punto di vista no, assolutamente tutto fornito. Poi è chiaro che c'è il discorso di attività che piano piano stanno chiudendo, che non è sostenibile, ed è il grande punto interrogativo di tutti noi che siamo qua: fino a che punto, visto che non si capisce come andrà a finire, il sistema può reggere. Nonostante loro stiano perdendo un sacco di soldi e stanno cercando di mantenerlo in piedi, però non può durare, non è una cosa che può durare settimane, ecco, diciamo così.
Parli di attività tipo i ristoranti, eccetera, non le aziende, insomma, quelle che sono lì.
Ma allora, anche noi, anche aziende, non riusciamo a consegnare i prodotti perché ci sono problemi con la logistica. E quindi a breve si partirà con il ferie obbligatorie. No, l'ospitality già si è iniziato a mettere in sicurezza, però a breve inizieremo anche il terziario.
Capito. E ci fanno una domanda interessante. Prima parlavi di allarmi geolocalizzati, ma nel senso che lo Stato sa esattamente dove sei, cioè sa che se sei in che zona della città sei, eccetera, eccetera?
Ma sì, credo che loro abbiano un sistema di satellitare, non sono un esperto, però confrontandomi con i miei amici o comunque anche i colleghi, dipende da dove viene fatto l'attacco, viene intercettato il drone o il missile, se tu sei in quel parametro o perimetro di un paio di chilometri vieni notificato, quindi non tutti sempre ricevono le stesse notifiche, dipende da dove si trovi, quindi sì, credo che sia tutto legato a una geolocalizzazione.
Sì, forse non ad personam, non su di te, Emiro Lucano.
No, sul telefono, sul telefono, la cellula del telefono, credo.
Miro, situazionaccia, ma torni, sei...
No, torni, questo l'aereo non lo vuol più io non lo prenderei se fossi il Miro, rimarrei lì, perché insomma, già preso una volta, con gli droni che ti volano attorno,
Sono stato, diciamo, tra virgolette, ho dovuto prendere questa decisione a malincuore, ma per ragioni personali, e vediamo un po' l'evolversi della situazione, sperando di rifare il volo all'incontrario. Al momento non ho nulla di pianificato, ho un biglietto per fine mese, però tra l'altro qui c'è il discorso anche del Ramadan che finisce questa settimana, e con le Eid, che chiaramente avrà delle ripercussioni, e poi magari qualcosa si capisce di più, però come tutti sapete la situazione credo vada giorno per giorno e non c'è un barlume di quanto, come anche andrà a finire.
Senti, a livello di opinione pubblica cosa si dice da quelle parti? Allora, ce l'hanno con l'Iran, ce l'hanno con Israele,
allora,
com'è?
Sì, allora,
con tutti?
Allora, intanto, ottima domanda, perché diciamo che c'è una netta sfaccatura tra i sentimenti che possiamo avere noi europei o comunque occidentali, metto pure gli americani dentro, e gli arabi, perché comunque ci sono popolazioni che sono nate, cresciute sotto la guerra, quindi il modo di gestire, parlo di tutta i libanesi, i siriani, eccetera, i giordani, hanno una percezione del pericolo diversa, mettiamola così. Il tema comune che però unisce queste due ale, diciamo, di interpretazione, è che gli Emirati stessi non se lo meritavano, perché loro comunque alla fine, in qualche maniera, da una parte amici di Israele e dell'America, ma anche dell'Iran, perché comunque hanno sempre mantenuto delle relazioni cordiali e quindi non si aspettavano una situazione del genere, cioè perché proprio a noi attaccare il nostro sistema. Tra l'altro l'Iran ha notevoli, notevoli interessi proprio a Dubai, diciamo, ma noi perché allora ci attaccate? E quindi c'è sto, si sentono lasciati soli, dicono ma ci avete abbandonato tutti, perché? E un po' li capisco, perché è vero, cioè non credo si meritassero, perché loro poi sono sempre stati abbastanza ambigui o, se volete, anche filo dipendenti, cioè dalle loro scelte, che però erano sempre motivate dalla concordia. Mm-hmm. Noi vogliamo, è un po' anche lo stesso approccio che loro hanno avuto con i russi e gli ucraini, questa è una cosa vostra, però qua siete benvenuti entrambi. E quindi loro hanno mantenuto i rapporti con entrambe, e infatti Zelensky e Putin sono venuti qua. Quindi loro hanno sempre avuto un approccio
un po' democristiano.
Beh, comunque basato sul fatto di fare, cioè, sugli affari, insomma, sul business.
Certo. Sì. Ma ragazzi, loro avevano, precedentemente al conflitto, cioè c'erano 14 voli al giorno Dubai Tel Aviv. Il rapporto che avevano stretto dopo i patti di Abramo era super consolidato. Nello stesso tempo credo che ci fossero almeno una decina di voli, forse una cosa in meno, su Teheran. Quindi loro comunque mantenevano i due rapporti, le due porte aperte. Ma forse... per questo che dicono.
Beh, invece nei confronti degli americani, che magari sono anche lì come cittadini, il fatto, insomma, che siano queste basi americane siano forse oggi un po' troppo invadenti, ecco, la loro presenza.
Ma allora, le basi americane non le vivi, diciamo, nella quotidianità, perché c'è altro che aveva il sopravvento. Però è vero anche che Trump ha in persona e la sua famiglia un sacco di interessi, cioè ci sono il Trump Golf, il Trump Tower, quindi comunque cioè, è assolutamente catene americane, Amazon, tutti i centri di data center, perché poi hanno attaccato pure quelli.
Quindi, è vero.
Sicuramente. Sì, sicuramente le relazioni super interconnesse anche con gli Stati Uniti. Perciò loro dicono vabbè, ma non ci difendete neanche, anche perché non a memoria, al di là degli aiuti e delle piccole screzi che c'erano stati con gli altri paesi qua vicino, gli Emirati non hanno mai fatto la guerra, quindi è la prima, di fatto è la prima volta nella storia di un popolo giovane, una nazione giovane, che si trova in questa situazione.
Miro, ti salutiamo perché è finita la trasmissione, ti aspettiamo in studio quando passi presto, speriamo.
Ragazzi,
da Milano.
Allora, speriamo che tutto si risolva quanto prima. Ad ogni modo, sempre a disposizione, se ne volete sapere.
Grazie.
Con piacere ve la racconto.
Grazie, ciao Emiro, a presto.
Speriamo bene.
Ciao.
Ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Anche noi vi salutiamo, torniamo domani con Paolo Rimabelli, e il 18, ve lo ricordiamo, siamo in via Mancinelli per Fausto e Iaio. Ciao.
A domani.